Capitolo quarto. Sono arrivati, eccolo. Ma qual è? Quello più giovane, eh? E lei, Matushka? Più morta che viva, si cominciò a dire tra la folla quando Lievin, incontrata la sposa all'ingresso, entrò in chiesa insieme con lei. Stepan Arkadyevich raccontò alla moglie la causa del ritardo e gli invitati parlottarono fra di loro, sorridendo. Lievin non notava nulla e nessuno. Senza abbassar gli occhi, guardava la sposa. Tutti dicevano che in quegli ultimi giorni lei si era sciupata e che con l'acconciatura da sposa era molto meno carina del solito, ma Lievin non trovava questo. Guardava quella sua pettinatura alta con il lungo velo bianco e i fiori bianchi, il colletto alto a pieghe, che in modo così verginale chiudeva di lato e scopriva davanti il collo lungo e la vita meravigliosamente sottile. E a lui sembrava che ella stesse come non mai, non perché quei fiori, quel velo, quel vestito ordinato a Parigi aggiungessero qualcosa alla sua bellezza, ma perché, malgrado il fasto dell'acconciatura, l'espressione del viso gentile, dello sguardo, delle labbra, era sempre quella stessa espressione di innocente sincerità tutta sua. «Credevo già te ne volessi fuggire», disse lei sorridendogli. «È così sciocco quello che m'è successo che fa vergogna a dirlo», rispose Lievin arrossendo, e fu costretto a voltarsi verso Sergei Ivanovich, che gli si era avvicinato. «Carina la tua storia della camicia», disse Sergei Ivanovich, scotendo la testa e sorridendo. «Già», rispose Lievin, senza capire di che cosa gli parlassero. «E via, Kostya, ora bisogna decidere», disse Stepan Arkadyevich con un'aria di finto spavento. «È una questione seria. Tu ora sei proprio in grado di capirne tutta l'importanza. Mi hanno chiesto, si devono accendere le candele bruciate o quelle non bruciate? La differenza è di 10 rubli», aggiunse, atteggiando le labbra un sorriso. «Ho deciso io, ma temo che tu non me ne dia l'approvazione». Lievin capì che si trattava di uno scherzo, ma non riuscì a sorridere. «E allora come? Quelle bruciate o quelle non bruciate? Qui sta la questione». «Sì, sì, quelle non bruciate». «Ah, sono proprio contento, la questione è decisa», disse Stepan Arkadyevich sorridendo. «Ma come ci si istupidisce in questa situazione?» disse rivolto a Chirikov mentre Lievin, dopo averlo guardato con aria smarrita, si era avvicinato alla sposa. «Attenta, Kitty, metti per prima il piede sul tappeto», disse la contessa Nordston avvicinandosi. «Come state bene?» disse rivolta a Lievin. «Beh, niente paura?» chiese Maria Dmitrievna, una vecchia zia. «Non hai freddo? Sei pallida. Aspetta, fermati», disse la sorella di Kitty, la Lvova, e disponendo a cerchio le braccia piene e bellissime, con un sorriso le acconciò i fiori sul capo. Dolly si avvicinò, voleva dire qualcosa, ma non riuscì a parlare, si mise a piangere e poi a ridere forzatamente. Kitty guardava tutti con i suoi occhi assenti, come Lievin. A tutti i discorsi rivolti a lei poteva rispondere solo con un sorriso di gioia, che in lei, in quel momento, era del tutto naturale. Intanto i sacerdoti avevano di nuovo indossato i paramenti, e il prete e il diacono si erano diretti verso il leggio posto nel vestibolo della chiesa. Il sacerdote si rivolse a Lievin, dicendogli qualcosa. Lievin non sentì quel che il sacerdote gli aveva detto. «Prendete per mano la sposa e conducetela», disse il compare Danello a Lievin. Per un pezzo Lievin non capì che cosa si volesse da lui. Per un pezzo lo corressero e stavano già per desistere, infatti o non la prendeva con la mano giusta o le prendeva quella che non doveva, quando finalmente capì che la doveva prendere con la sua destra, senza cambiar posto, proprio per la destra. Quando finalmente ebbe presa la sposa con la mano destra, così come si doveva, il sacerdote fece alcuni passi in avanti e si fermò dinanzi al leggio. La folla dei parenti e degli amici, con un fruscio e ronzio di strascichi e discorsi, fece ressa dietro di loro. Qualcuno, chinatosi, acconciò il velo della sposa. Nella chiesa s'era fatto un silenzio tale che si sentiva gocciolar la cera. Il sacerdote, un vecchietto con la cotta, le ciocche di capelli lucide d'argento, divise in due parti dietro le orecchie, liberate le piccole mani di vecchio sotto la pesante pianeta d'argento dalla croce dorata sulla schiena, sfogliava qualcosa sul leggio. Stepan Arkadyevich si avvicinò cauto, sussurrò qualcosa e, dopo aver ammiccato a Lievin, si fece di nuovo indietro. Il sacerdote accese 2 ceri ornati di fiori e, tenendoli inclinati nella mano sinistra così che la cera ne gocciolava, si voltò con il viso verso gli sposi. Era lo stesso prete che aveva confessato Lievin. Guardò con uno sguardo stanco e triste lo sposo e la sposa e, liberata di sotto la pianeta la mano destra, benedisse lo sposo e nello stesso modo, ma con una sfumatura di cauta tenerezza, impose le dita ripiegate sul capo chino di Kitty. Poi dette loro i ceri e, preso il turibolo, si allontanò. «Possibile che sia vero?» pensò Lievin e si voltò a guardare la sposa. Vedeva un po' dall'alto il profilo di lei e dal moto appena percettibile delle labbra e delle ciglia sapeva che ella sentiva il suo sguardo. Ella non si voltò, ma l'alto colletto a pieghe si mosse, sollevandosi verso il piccolo orecchio rosa. Egli vedeva che il respiro si era fermato nel petto di lei e che nel guanto lungo la piccola mano che reggeva il cero aveva cominciato a tremare. Tutta la sua agitazione per la camicia e per il ritardo, la conversazione con gli amici e i parenti, il loro disappunto, la sua situazione ridicola, tutto scomparve a un tratto ed egli provò gioia e sgomento. Un bel protodiacono alto, in dalmatica d'argento, con i ricci ondulati spartiti al centro, si avanzò con sicurezza e, sollevato su due dita con gesto consueto il manipolo, si fermò di fronte al prete. «Benedici, Signore!» echeggiarono lente le note solenni, l'una dietro l'altra, facendo oscillare delle onde d'aria. «Sia benedetto il Dio nostro sempre, adesso e ogni ora e nei secoli dei secoli!» rispose umilmente il vecchietto, seguitando a sfogliare qualcosa sul leggio, e, fondendosi per tutta la chiesa, dalle finestre fino alla volta, l'accordo pieno del coro invisibile dei chierici si levò ampio e armonioso, si rafforzò, si fermò per un attimo e si spense piano. Pregavano, come del resto sempre, per la pace suprema e per la salvezza, per il sinodo e per lo zar. Pregavano in questo momento anche per il servo di Dio Constantin e per Ekaterina, che si univano in matrimonio. «Perché sia mandato loro l'amore perfetto, la pace e l'aiuto, preghiamo il Signore!» pareva respirare tutta la chiesa nella voce del protodiacono. Lievin ascoltava le parole e queste lo stupivano. «Come hanno indovinato? Che cos'è mai l'aiuto? L'aiuto!» pensava, ricordando tutti i suoi recenti timori e dubbi. «Che cosa so io? Che cosa posso in questa terribile cosa?» pensava, «senza aiuto! Proprio di aiuto ho bisogno ora!» Quando il diacono ebbe finito la preghiera, il sacerdote si rivolse agli sposi con il libro. «Iddio eterno, tu che hai congiunto quelli che erano lontani», leggeva con voce mite, intonata, «e che hai stabilito un'unione d'amore indistruttibile, tu che hai benedetto Isacco e Rebecca, che hai mostrato ai loro discendenti la tua promessa, benedici tu stesso i tuoi servi Costantina ed Ekaterina, indirizzandoli verso ogni opera di bene. Poiché misericordioso e pieno d'amore sei, oh Dio, a te la gloria innalziamo, al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, ora e sempre e nei secoli. Amen», risuonò di nuovo nell'aria l'invisibile coro. «Che hai congiunto quelli che erano lontani e hai stabilito un'unione d'amore. Come sono profonde queste parole e come corrispondono a quello che io sento in questo momento», pensava Lievin. «Sente anche lei come me?» E voltatosi a guardarla, incontrò lo sguardo di lei. E da questo sguardo egli concluse che ella sentiva così come lui. Ma non era vero. Ella non intendeva quasi nulla delle parole del servizio divino e non le ascoltava neppure durante la funzione. Non voleva sentirle né intenderle. Tanto forte era quell'unico sentimento che le invadeva l'anima e diveniva sempre più forte. Questo sentimento era la gioia del pieno compiersi di ciò che da un mese e mezzo si era compiuto nell'animo suo e che durante quelle 6 settimane l'aveva rallegrata e tormentata. Nell'animo suo, in quel giorno in cui, in abito marrone, nella sala della casa sull'Arbat, si era avvicinata a lui in silenzio e gli si era data, nell'animo suo, in quel giorno e in quell'ora, si era compiuto un completo distacco da tutta la sua vita di prima, ed era cominciata, pur continuando in realtà l'antica, un'altra vita, completamente nuova, completamente sconosciuta. Queste 6 settimane erano state il periodo più beato e più tormentato per lei. Tutta la sua vita, i suoi desideri, le sue speranze si erano concentrati in quel solo uomo, per lei ancora incomprensibile, al quale la legava un sentimento ancora più incomprensibile dell'uomo stesso, che ora avvicinava, che ora respingeva. E nello stesso tempo ella aveva continuato a vivere nelle stesse condizioni di vita di prima. Vivendo la sua vita di prima, aveva orrore di sé, della sua completa e insormontabile indifferenza verso tutto il suo passato, verso le cose e le abitudini, verso le persone che le avevano voluto bene e gliene volevano, verso la madre, rammaricata di quell'indifferenza, verso il padre tenero e caro, fino allora amato più di tutti al mondo. Un momento aveva orrore di quell'indifferenza, un momento si rallegrava di quello che ve l'aveva condotta. Non poteva più pensare né desiderare altro che la vita con quell'uomo. Ma questa nuova vita non c'era ancora, ed ella non riusciva neppure a immaginarsela con chiarezza. Non c'era che attesa, lo sgomento e la gioia del nuovo e dell'ignoto. Ed ecco, da un momento all'altro, l'attesa e l'ignoto e il rimorso di aver rinunciato alla vita di prima. Tutto sarebbe finito e sarebbe cominciato qualcosa di nuovo. Questo qualcosa di nuovo non poteva non essere terribile per la sua incertezza, ma per quanto pauroso fosse, s'era già compiuto 6 settimane prima nell'animo suo, e adesso si santificava soltanto quello che già da tempo era avvenuto nell'animo suo. Voltosi di nuovo verso il leggio, il sacerdote afferrò con difficoltà il piccolo anello di Kitty, e chiesta la mano di Lievin, glielo infilò nella prima falange del dito. «Si sposa il servo di Dio Constantin con la serva di Dio Ekaterina». E infilato l'anello grande nel dito piccolo e roseo, commovente di fragilità di Kitty, il sacerdote pronunciò le stesse parole. Varie volte gli sposi cercarono di indovinare che cosa si dovesse fare, e ogni volta sbagliarono, e il prete li corresse sottovoce. Finalmente, fatto quello che occorreva, dopo averli segnati d'un segno di croce con gli anelli, il sacerdote consegnò di nuovo a Kitty quello grande e a Lievin quello piccolo. Di nuovo essi si confusero e 2 volte fecero passare l'anello da una mano all'altra senza che ne venisse fuori quello che si richiedeva. Dolly, Cirico, Festipan Arkadic si fecero avanti per correggerli. Si produssero confusione, bisbigli e sorrisi, ma l'espressione solennemente commossa degli sposi non mutò. Al contrario, confondendo le mani, essi apparvero ancor più seri e solenni, e il sorriso col quale Stepan Arkadic sussurrò che ognuno infilasse il proprio anello si spense involontariamente sulle sue labbra. Sentiva che qualsiasi sorriso li avrebbe offesi. «Poiché tu dall'origine hai creato l'uomo e la donna», leggeva il sacerdote dopo lo scambio degli anelli, «e da te è congiunta la moglie al marito per la provvidenza e la procreazione del genere umano, così tu stesso, o Signore Dio nostro, che hai inviato la verità alla tua discendenza e la tua promessa ai servi tuoi, padri nostri, per generazioni e generazioni tuoi eletti, guarda il servo tuo Constantin e la serva tua Ekaterina e conferma le nozze loro nella fede e nella concordia, nella verità e nell'amore». Lievin sentiva sempre più che tutte le sue idee sul matrimonio, i suoi sogni su come avrebbe costruito la sua vita, erano fanciullaggini, e che questo era qualcosa che lui non aveva finora inteso e che in quel momento ancor meno intendeva, sebbene si compisse in lui. Un fremito sempre più alto gli sollevava il petto e le lacrime indocili gli venivano agli occhi.